Mercoledì sera, 23 maggio 1990, presso casa di preghiera, sesta settimana di Pasqua.
Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo, quelli che scortavano Paolo lo accompagnarono fino ad Atene e se ne ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Allora Paolo, alzatosi in mezzo all'Areopago, disse: cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi. Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione al Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è il Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo, andando come a tentone, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché di Lui stirpe noi siamo. Essendo noi dunque stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'immaginazione umana. Dopo essere passato sopra i tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura con risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezioni di morti, alcuni lo deridevano, altri dissero: ti sentiremo su questo un'altra volta. Così Paolo uscì da quella riunione, ma alcuni aderirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. E parola di Dio.
Vediamo, grazie a Dio.
Risplende nell'universo la gloria del Signore.
Risplende nell'universo la gloria del Signore.
Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere.
Risplende nell'universo la gloria del Signore.
Il re della terra, i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore.
Risplende nell'universo la gloria del Signore.
Solo il suo nome sublime, la sua gloria risplende sulla terra e nel cielo. Egli ha sollevato la potenza del suo popolo e canto di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo che egli ama.
Risplende nell'universo la gloria del Signore.
Alleluia, alleluia. Io pregherò il Padre, dice il Signore, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimango con voi sempre.
Alleluia, alleluia.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dire, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, Egli vi guiderà la verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. È parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Questa iscrizione al mio sentiamo per ciò che siamo creati, però non conosciamo
più. Sì. La vita eterna si può conoscere Dio, Dio deve conoscere, vuol dire aver trovato la soluzione della vita.
Sì, io che la stessa cosa volevo dire, che queste vie ignote al quale vengono elevati, diciamo, monumenti e templi, non è che l'effetto della nostra ignoranza, perché quasi tutti sappiamo che c'è un Dio, perché la manifesta la creazione, no? Però sapere chi è, che cosa esige da noi, se non lo cerchiamo, non lo approfondiamo, non arriveremo mai.
Ma lui ha detto chiaramente quello che vuole di noi, lui vuole essere conosciuto.
Ma siamo noi che non partecipiamo.
Appunto, la sua volontà. La sua volontà è quella, lui vuole essere conosciuto. Quindi vuole che noi ci prendiamo con noi.
Bruno? Vieni
qua
sotto.
Questo mi ha colpito, che in lui, nel suo pensiero, non viviamo, esistiamo, ci muoviamo. In lui è... tutto è nel suo pensiero.
Lui è spirito.
È spirito. Però noi...
se ci allontaniamo da lui, noi non esistiamo, non ci muoviamo e non viviamo. Facciamo esperienze di morte e non di vita.
Allora più noi facciamo esperienza di vita, più siamo lui.
No, più sei lui, più fai esperienza di vita. No, perché tanto tu ti ubriachi per esperienza di vita, sei Dio, no?
Allora, sì.
Più sei Dio, più fai esperienza di vita. E la vita acquista significato. Chi è lontano da lui, la vita perde il significato, non sai più per che cosa vivere. E tutte le cose perdono il significato.
Ecco, perde il significato, sono comunque sempre in lui, perché niente esiste fuori di lui.
Ma anche l'inferno è in lui.
Ecco, sì. Ma però no.
Il problema è, capisci? Essere con lui come lui è con noi. Conoscerlo come lui ti conosce.
Il fatto è che io dico, ci sentiremo un'altra volta.
Calci tu per una cosa.
Cioè, qui lo dicono molto elegantemente, cioè non dicono...
No, no, glielo dicono apertamente, questo è tutto.
Ma ti sentiremo una... non dice, non ti sentiamo più, no, ti sentiremo un'altra volta.
Abbiamo altro da fare. Okay.
Sì, io volevo sottolineare questo aspetto così un po' diplomatico che a volte abbiamo di...
No, cerchiamo di cogliere l'anima della faccenda, no?
Ma
quello che è il messaggio, il messaggio, ecco, che Paolo dice.
Sempre su questa fase. Quando parla di resurrezione, sì, evidentemente c'è una reazione interna, queste persone che non vogliono giocarsi la credibilità di credere in cose umanamente incredibili, no? Ecco, quindi questa paura di giocarti una parte di te è di noi tutti, e quindi ci fa rispondere appunto in modo anche diplomatico alle persone che magari ci interpellano e che vorrebbero una parola più chiara, sulla quale noi lo spugniamo, per esempio, perché è più comodo. Perché la parola vera, alla fine, Paolo la pronuncia e scandalizza. Però la risoluzione scandalizza. Così, poi volevo sottolineare che mi sembra una bellissima pagina, anche letterariamente, perché è ben composta, è molto bella.
È buona.
Bella e buona.
Bella e buona.
Neanche vera, perché...
Dai, Domenico, neanche la fine. Quel bello e buono. Allora, ascolta. Franco.
Qui ci presenta il...
Ma non dico
niente. Ci presenta il verbo incarnato che parla la verità e che viene rifiutato con questa lezione. Parla dell'essenza, no? Di quello che è venuto Cristo, perché dice...
No, parla dello scopo della vita. Dice Dio ha creato tutte le cose affinché gli uomini lo cerchino. Quindi ti dà il senso di tutto ciò che esiste. Tutto è opera di Dio, Dio il creatore, senso di tutta questa creazione, affinché l'uomo lo cerchi e quindi lo conosca. Quindi se esistono le stelle, il sole, la natura, il tempo, e se non esiste la nostra vita che passa, tutto quanto, ha questo senso. Allora, Dio vuole che tu lo cerchi, che tu vada a tentoni, mi spiego, ma che tu non lo conosci. Perché lui è molto vicino a te, più vicino dei tuoi stessi pensieri, più vicino alla tua stessa anima.
Sì, questa luce è più forte anche dell'esperienza.
Più vero della nostra stessa esistenza.
È più forte anche dell'esperienza di essenza che
cui più uno forte, si viene a trovare. Più forte perché l'assenza è una categoria della presenza.
Della risurrezione di Cristo.
Viene sopra domenica, l'assenza è una categoria della presenza. Quindi evidentemente la presenza è più forte dell'assenza. Tu non noteresti un'assenza se non avessi una presenza. Capisci? Quindi l'assenza è una categoria della presenza, mi capisci? O no?
Sì.
Ah, bravo.
Sì, quello che si è detto. Adesso facciamo della verità, facciamo un po' riferimento a quello che si era detto domenica.
Appunto.
Per dire, te l'ho già sentito, però sbagliato.
No.
Devo vedere l'aumento presente. Comunque sì, appunto, perché io posso vedere che c'è una assenza solo nel momento in cui
hai una presenza.
Intellettuale, perché sennò.
Se tu non hai una presenza in te, tu noti l'assente. Tu noti un assente in quanto hai un presente. Quindi dico, l'assenza è una categoria della presenza.
Sì. E poi dice che c'è il giorno del giudizio, il giorno nel quale dovrà giudicare la terra, ed è questo giorno qui in cui arriva questa luce. Sì. Questo incontro qui, perché di lì si va verso la...
La parola che arriva a noi, la parola di Dio, è già giudizio. Come arriva a noi, è già giudizio.
E quindi è già stabilito un giorno, ma è quell'ora in cui lui sta dicendo queste cose, e però loro rifiutano questo tappone. Quindi è proprio un incontro con la vita. Sì.
Ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché lo cercassero, semmai arrivando a tentoni. Cosa questo cercare? Cioè lui ha creato tutto perché noi lo cercassimo, semmai arrivando tribolando, vuol dire.
Ah, beh, certo, si arriva a conoscenza attraverso tribolazioni, non si arriva mangiando e bevendo.
Perché tentoni sembra dire come vado avanti così, ma non
ma
vedo.
Certo, ma certo, all'inizio vai avanti così, vai avanti come vuoi. All'inizio c'è la notte, perché quando mi trovo lo spirito noi siamo nella notte. Quando cammini nella notte vai a tentoni. Capito? Però hai già una luce perché ti dice guarda che devi arrivare là. Tu non vedi la via, non vedi niente, altro, però ti dice guarda che devi arrivare a conoscermi, perché la vita vera sta nel conoscere me. E cominciate a fare, quindi non vivere, non sprecare la tua vita dietro cose che passano, perché noi sprechiamo la nostra vita dietro cose che passano. Non sprecare la tua vita perché altrimenti a un certo momento trovi che è servita a niente.
Sì, sarebbe che ho stabilito già il fine, cioè il fine è quello.
No, il fine te lo stabilisce Dio.
Però...
Dio non si mai, Dio non si lascia allo scuro, ti lascia mancare niente, mi capisci? Ti dice, vero, devi arrivare là, hai capito? Se tu poi dopo desideri arrivare, corrispondi a ciò che lui ti propone, allora poi dopo lui ti fa vedere la strada, ti fa vedere i passi da fare, eccetera, poca cosa. Però la prima cosa da mettere è il fine. Quella è la prima cosa da mettere, capisci? Non capisci la nostra vita. Se tu non sai perché cosa vivere, sbagli tutto, poco ma si è il fine. Quella è la prima cosa da mettere, capisci? Non capisci la nostra vita. Se tu non sai per che cosa vivere, sbagli tutto, poco ma sicuro. Tutte le sette sbagliate.
Questo
piano,
questo... Il micro da uno solo che tutte le nazioni degli uomini. Questo uno solo si riferisce a...
Facciamo tutti una cosa sola. Siamo creati nell'unità. Quindi facciamo tutti una cosa sola. C'è un corpo unico. Chi cerca Dio, lavora per tutti. Chi eleva sé, eleva il mondo, appunto perché facciamo tutti una cosa sola. E chi pensa male, rovina anche tutti gli altri.
quindi questo da uno solo vuol dire che facciamo, è una cosa sola,
facciamo
una cosa sola,
capito?
Ma sì, questa mattina non ho chiesto, vuol dire da Adamo, e io ho capito sì, invece no.
No?
Io che ho detto.
Ho detto che facciamo tutti una cosa sola.
Sì, uno è questa mattina, ma poi io ho detto Adamo, da uno solo Adamo, e nessuno ha ribadito, ha detto altro, io ho preso per buono.
Va bene, sì.
Una pagina che evidenzia proprio l'unico fine e ci libera da ogni altro problema,
cioè,
da ogni altra preoccupazione di far altro.
Ci libera se noi facciamo nostro questo fine, perché Dio fa le proposte, Dio non impone le cose, Dio non è un'autorità come quelle del mondo che ti impongono le cose. Dio, essendo verità, opera convincendo, quindi Dio ti fa una proposta, se tu aderisci, ti convinci, allora li segui, allora il fine ti libera, perché tu, quando tu persegui un fine, ti liberi da tu ogni altra cosa. Ecco, allora abbiamo un processo di liberazione.
Ma mi dà anche una parola illuminante, no? Dice,
quando lui ti dice,
mani dell'uomo,
ti dice che ti ha creata per conoscere lui, quando ti dice che ti ha creata per conoscere, ti dà una parola illuminante, perché tu senza quella parola, tu cosa segui la vita? Anzi, ti spari un colpo, perché questo pasco, l'altro mi delude, eccetera, quanto è, la vita cosa serve? Quindi soltanto la parola di Dio, mi capisci? Che ti illumina, quindi ti convince. Ecco, la nostra vita è stata così. Sarà facile, sarà difficile, quello che tu vuoi, però sappi che il fine è quello. Si tratta di quello, quindi occupati per questo, non sprecare la tua vita in altro.
Sì, appunto, né dalle mani del mondo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, no. Essendo lui che dà a tutti la vita e il respiro di tutti.
Certo,
cose.
Il problema non è.
Io nel senso
il problema non è fare una cosa, fare tutto l'altra, servire, il problema non è questo, capisci? Perché lui ti dà tutto.
E se mai ci chiede qualcosa è per noi, perché abbiamo bisogno
il
di
il problema è impegnarti a conoscerlo. Ecco, dico. Qualcosa?
Io direi che sono capitata a proposito su questa pagina, perché io sono in ricerca di qualcosa, sono qui per cercare.
No, sono tutti lì per cercare, siamo tutti lì per cercare. Comunque, il fine è questo, ed è la prima cosa da mettere nella nostra vita. Siamo stati creati per conoscere Dio, non c'è un altro fine. Uomo, donna, alto e basso, eccetera, alto, povero, ricco, tutti quanti hanno un fine unico, conoscere Dio, e dobbiamo impegnarci per conoscere Dio. La vita acquista significato, senso, in quanto è nella misura in cui ci impegniamo a conoscere Dio. Questo è il significato. Ogni nostra giornata vale in quanto progrediamo verso questo fine qui. Indicare una finalità ad una persona intelligente vuol dire offrire l'occasione di organizzarsi per raggiungere il fine. Quindi questo è il fine per cui noi siamo stati creati. Adesso, quando uno sa dove deve andare, cercherà la strada, si informerà a destra e a sinistra, come fare, come non fare, eccetera quanto, però l'importante è che cominci a sapere dove bisogna arrivare.
Si può conoscere Dio. Si può conoscere
Dio. Dio dice...
Che è tanto vicino a noi, ma io lo sento lontanissimo.
Certo, lui è vicino ed è lontanissimo. Perché le distanze
non lo sento,
ma certo, prima di tutto non è un problema di sentimento, perché il sentimento lo faceva Marisa, ma non è un problema di sentimento, perché Dio è verità, la verità non si trova sentendola. Se io aspetto a sentire Dio, sto presto. Dicevo un giorno, se noi andiamo a cercare funghi col cuore o col sentimento, andiamo al cimitero, mi spiego? Quindi le cose vanno cercate con intelligenza, l'intelligenza mi fa capire, capito? Quindi ora Dio è verità, la verità si trova conoscendo. Ora c'è la parola di Dio, la parola di Dio dice a noi, se resterete nelle mie parole, conoscerete la verità e la verità vi farà vivere. È parola sua, è parola di Dio, conoscerete. Dio non ci prende in giro. Ora se lui dice conoscerete la verità, vuol dire che conosce la verità, è possibile. Altrimenti ci perderemo in giro. Se io dicessi, non so, però ad uno deve arrivare sulla cima dell'Everest e lui non ha nessuna possibilità di arrivare, lo prenderei in giro. Ora, la conoscenza di Dio può essere la cima dell'Everest, ma se Dio dice a me, mi spiego, conoscerai la verità, e vuol dire che non mi prende in giro, mi spiego, mi dà la possibilità. Adesso si tratterà di vedere come, non come, i passi da fare, eccetera, però, allora, dal momento che Dio assicura questo, è parola di Dio, quindi vuol dire che la cosa è possibile. anzi non soltanto, ma fa così la salvezza in questo. La parola di Dio dice ancora, Dio vuole che tutti si salvino e giungano a conoscere la verità. Quindi la nostra salvezza sta nella conoscenza, nel giungere a conoscere la verità. E la cosa è possibile? Certo, fin tanto che noi viviamo peraltro, non arriviamo certamente, perché se io devo andare a Torino e continuo a camminare sulle strade per Mondovì, per Cuneo o per Genova, eccetera, non arriverò mai a Torino. Ma l'importante è che io sappia dove devo arrivare. Dunque, avendo poi dopo determinato il fine, allora poi il fine mi conduce a fare le scelte giuste, perché incomincerò a dire, ma questa strada qui dove mi porta, quell'altro dove mi porta? Allora comincerò a scegliere quella strada che mi conducerà, che mi aiuta perlomeno. E quindi mi libero da tutte le altre cose, perché noi sprechiamo la nostra vita in tante cose che non servono a niente e che all'ultimo ci lasciano con niente. Anche se possedessimo tutto il mondo, tutte le creature, all'ultimo tutto questo non serve a niente, assolutamente niente. E allora sentiamo quella grande distanza dentro di noi. È logico, perché sono molto distante da quella meta alla quale Dio mi ha destinato. E quindi si forma la distanza. La distanza è difformità da... perché la vicinanza è data da sintonia, e quando c'è un accordo, laddove c'è un accordo, un'amicizia, c'è una vicinanza, e laddove c'è invece una difformità c'è distanza. Allora, se io non mi occupo di ciò che Dio mi propone, indubbiamente sento la distanza da Dio.
Dopo essere passato sopra i tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina, e questo passare sopra da parte di Dio perdonare la nostra ignoranza, o no?
Ma Dio ci perdona sempre, Dio ci perdona in tutto, Dio non è assolutamente un contabile, proprio che tiene conto, sì. Impiego degli errori.
Cos'è questo passare sopra?
Passar sopra nel senso che non guarda ai nostri errori, ai nostri sbagli, ai nostri difetti, impiego eccetera quanto, offre che noi siamo vicini o che siamo lontani, impiego che siamo peccatori, che siamo prostituti o che siamo dei santi, Dio offre a tutti, indistintamente. La possibilità di conoscere. Allora passa sopra, perché nell'ignoranza, nella notte, noi facciamo un'infinità di errori. Ci sporchiamo di questi errori, mi spiego? Ecco. Dio passa sopra tutto questo. Chiunque tu sia, comunque tu sia, mi spiego, eccetera, ricco, povero, sapiente, stolto, eccetera, a tutti, lui dice, guarda, ti propongo di arrivare là.
E cioè arriva un momento in cui si fa proprio sentire la sua voce, si fa sentire questo comando di ravvederci, e qui allora non possiamo
di ravvederci,
no, perché dice ordina a tutti gli uomini.
La grazia che ci fa il Signore è di farci capire dove dobbiamo andare. Questa è la grande grazia. Lui ci crea e non ci lascia al buio, ci dice io ti ho creato per questo. Noi possiamo trascurarlo, possiamo infischiarci, non possiamo bestemmiare, possiamo fare tutto quello che vogliamo, mi spiego, però lui dice, io ti ho creato per questo. Se vuoi vivere, lui la vita non ce la impone. Se vuoi vivere, mi spiego, cammina verso questo. Preoccupati, impegnati per conoscermi. Io ti do tutte le possibilità, tutta la capacità per arrivare, eccetera, quanta, ti offro tutte le occasioni, però tu cammina per conoscermi. Impegnati in questo. Giorno per giorno, perché con la tua giornata vale per questo. Tutto il resto è cornice.
Qui hanno innalzato un monumento, messo la scritta, poi si sono seduti.
Noi innalziamo tanti quei monumenti noi? Tanti?
Vabbè che noi innalziamo questo
monumento. Lo sai detto? La nostra vita è tutto un monumento.
Ecco, però il Signore avrà gradito questo e che hanno innalzato questo monumento, non lo conoscevano, però il Signore ha visto questo che non... e li ha mandato chi gliel'ha fatto conoscere.
Non conoscere certamente diventa un delitto, non conoscere certamente diventa colpa, noi non siamo giustificati una volta. Gesù dice, Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho cercato di raccogliere e tu non hai conosciuto l'ora in cui sei stato visitato, non hai conosciuto, qui abbiamo una colpa. Non conoscere il nostro Padre è una colpa, non conoscere Dio Creatore è una colpa, perché Filoterpa me lo urla, me lo grida. Filoterpa mi dice non mi hai fatto tu, e io ignorare colui che ha fatto il filo d'erba e che me lo fa vedere, è colpa. Colpa mia. Quindi noi non siamo mica a giustificare e non conoscere. Perché tutti i giorni Dio parla con noi. E io non sono scusato se non conosco colui che parla con me. E noi che ci rendiamo conto o non ci rendiamo conto, ma tutti i giorni, tutti i santi giorni, santi o non santi, sia chiaro, vero? Dio parla sempre con noi. Tutto parla sua, tutto. I fatti, gli avvenimenti, i fatti dentro di noi e fuori di noi, ma tutto è parola di Dio. E se è tutto parola di Dio, se io ignoro colui che parla con me, allora qui c'è la colpa. Vuol dire che io amo altro e preferisco altro a lui. Margherita. Urlano qui, dicono
che non va intesa questa frase, ma per cui cercassero Dio se mai arrivino a trovarlo.
Certo.
Questo se mai arrivino.
Cioè, devono fare tutto lo sforzo possibile e immaginabile. Bisogna impegnarsi con tutte le nostre forze. Perché Dio dice, io ti pongo davanti la vita e la morte. Mi spiego? Perché oggi ti propongo di amare il tuo Dio con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutta la tua vita, con tutto te stesso. E qui, ecco, qui tutto lo so, cioè ci devi metterla tutta, perché devi mettere lui al di sopra di tutto. E quando uno mette uno di sopra di tutto, se la mette tutta. Noi nei nostri affari, in quello che ci sta veramente a cuore, ce la mettiamo tutta. E perché non ce la mettiamo tutta con Dio? Noi cominciamo a scusarci, ma io non sono intelligente, ma è troppo faticoso, ma qui si starebbe freschi, se tutti dovessero fare così, cioè, già. Però in quello che veramente ti sta a cuore interesse, capisci che non ragione, mica così. E allora se noi, nei nostri amori, nei nostri interessi, sappiamo mettercela tutta, perché non ce la mettiamo altrettanto tutta con Dio?
Qui Paolo, in questo discorso mi sembra che è un segno, no, di quello che Dio fa con noi, cioè parte dalla situazione concreta di chi l'ascolta, no? Si trova in un ambiente pagano dove hanno eretto molti altari a tanti idoli, ecco, e osserva, dice questo, parte dalla loro situazione e poi eleva, ecco, conduce il loro pensiero al Dio creatore. Il linguaggio di Dio creatore può essere, è accettabile da tutti, ecco, perché è lampante che è un altro che ha fatto il cielo, la terra, non è tutto quanto, ecco. E di lì arriva ad annunciare Cristo. Ma prende ancora lo spunto, ancora di, sempre per adeguarsi alla situazione dei poeti locali, no? Prende anche, fa riferimento a quella frase, noi siamo stirpe di lui, per arrivare poi ad annunciare Cristo. Ecco, quello che dicevo stamattina, già che mi impressionava in questo discorso, è la conclusione, che dice che siamo giudicati da un uomo. Non parla di Gesù figlio di Dio. Perché chi ci giudica è la parola incarnata, non è Dio, cioè che Dio ci salva, chi ci giudica è la parola rifiutata. Comunque è magistrale veramente questo discorso. Quello che più aiuta è che ci fa pensare Dio creatore, con tutte le riflessioni.
Seconda lettura, Vangelo. Cina.
Dice che avrebbe tante cose da dirci, ma non siamo capaci di portarne per renderci capaci di portare il peso e la lumina.
Noi lo Spirito, lo Spirito Santo, quando verrà lo Spirito, è la presenza di Dio che ci fa capaci.
La presenza di Dio ci sia.
Ma siamo noi che non siamo presenti a lui, con lui è presente a noi. Non basta che lui sia con me, bisogna che io sia con lui, altrimenti io non trovo mica. Io non trovo mica. Io posso avere gli occhiali sul naso, mi spiego, e cercare affannosamente gli occhiali. E mi dispero perché non li trovo. faceva un po' così, Dio è con noi e noi li cerchiamo da tutte le parti e ci affanniamo e moriamo di paura perché non lo troviamo. Quindi non basta che lui sia con noi, siamo noi che dobbiamo essere con lui, essere in sintonia con lui se vogliamo trovarlo, perché trovare una cosa richiede la coincidenza di due intenzioni, uno di colui che vuol farsi trovare, ma l'altra è quella di colui che cerca, perché tanto che non si incontrano due intenzioni non si trova mica. Io se ho fame e cerco il pane, non è che mi piego, il pane c'è, ma fidato che io non lo trovo, io resto con la mia fame, e muoio di fame, anche se c'è il pane, da qualche parte c'è il pane, ma fidato che io non lo trovo, e io resto senza pane.
Sì, oltre a far capire che Gesù comprende la nostra poca intelligenza perché ci è maestra a piccole dosi, no? Mi pare che metta in rilievo il compito della Trinità, perché dice: ricevo tutto dal Padre, ci dona la sua parola e poi ci promette lo Spirito Santo che non fa altro che mettere in luce quello che noi abbiamo ricevuto, che però
se noi non abbiamo ricevuto niente, lo Spirito Santo venendo ci sprofonda nella notte. Non è luce. Spirito Santo illumina soltanto quello che noi abbiamo creduto, ricevuto e portiamo in noi del Figlio, perché Lui viene per illuminare, non dice nulla di nuovo, ma ci fa ricordare e ci illumina le parole che portiamo in noi. Se noi non abbiamo in noi parole di Dio, ci sprofonda nella notte. Per cui la venuta dello Spirito Santo può essere, anziché luce, può essere notte.
Perché noi non abbiamo partecipato.
Perché non abbiamo in noi niente da illuminare.
E questo annunciare le cose future sarebbe avanzare nella conoscenza.
Ma il futuro è già tutto presente, si tratta di capire. Quando uno vede la verità, sa tutto il futuro, perché tutto nella verità è tutto presente. Bruno, nella sua prenda.
Sì, questa grande promessa che Gesù ci fa, che quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà.
La verità totale in tutto, per cui vedete la verità in tutto.
Non ci sarà niente di oscuro.
Presso Dio non c'è niente. Presso Dio c'è luce. Se qualcuno crede di essere presso Dio e si trova nelle tenebre, è menzognero, non è presso Dio. Presso Dio è tutto luce.
Sì, vogliamo capire meglio questo concetto di verità tutta intera.
Perché sennò verità parziale. Noi attualmente cominciamo per parti, no? Tutte le conoscenze secondo i sensi, sono conoscenze parziali. Infatti noi saltiamo, se ancora non sono come l'unità, no? Ecco. Invece presso Dio c'è la verità più intera, perché c'è l'unità. È l'uno dell'infinito in cui tutto si raccoglie, tutto comprende e tutto illumina. Invece, quando noi guardiamo le cose da un punto di vista diverso da Dio, noi vediamo soltanto per parti. Le parti non smentiscono mica il tutto, okay? E come non so, io avessi tante tessere di un mosaico e vedo tutte le tessere di un mosaico, so che c'è un mosaico, però non vedo l'unità, mi spiego? Ecco. E fin tanto che non vedo l'unità, io non riesco a raccogliere tutte le pietre del mosaico in quel mosaico lì. Le agiterò, le muoverò, mi spiego, eccetera, dirà, questa qui che è verde è più bella di quell'altra, eccetera, e mi lascerò guidare dalla bellezza, dalla bontà di una cosa, però con quello non è mio, perché sono visioni parziali. Ora, soltanto con la visione totale io ho la possibilità di portare, perché la visione totale mi è data dall'infinito, da Dio che è uno, però e ci vuole direi questo impegno, questo raccoglimento in questo momento qui, questo portare tutto la presenza di Dio, chi con meno, e lì sta il senso della nostra vita essenziale, raccogliere, il verbo essenziale della vita è raccogliere, chi con me raccoglie. Dice che c'è vita che è
il figlio si fa conoscere sua parole sue tutto quello che sente dal padre, quindi tutto. E poi qui invece dice che ci sono delle cose future di cui noi non siamo ancora capaci di portare il peso, quasi che si fosse però riservato dal dire qualcosa, mentre invece prima aveva detto che
ha fatto conoscere. Ma lui è tutto da dirci, lui non vuole mica nascondersi niente. Lui non vuole nascondersi niente, perché vuole fare una cosa sola con sé, quindi non ci vuole nascondere assolutamente niente. Tu la dici, il difetto è soltanto parte nostra, che non riusciamo a portare, non riusciamo a portare le cose. Quindi bisogna che prima si formi noi la capacità. Tu quanto più raccogli, è un po' come il bambino, tu non puoi dare un arrosto al bambino, mica fisi, incominci a dare il latte. Perché dai il latte? Perché attraverso il latte, poco per volta, si forma la capacità di cibi maggiori, e man mano che forma la capacità, aumenti, capisci? È un po', capisci, tutte lezioni. E quindi Dio opera con noi. Si incomincia dalle cose che io posso fermarmi con Dio, ma forse posso fermare con Dio, non so, un istante, un lampo, e subito scappo, non sono capace a restare. Non sono capace, mi capisci? Ecco allora che Dio sminuzza la sua verità, io sono capace a osservare una pietra, non so, una foglia, un fiore, mi fermo. Ma se mi dovessi fermare a osservare Dio come osservo un fiore, non sono capace. Eppure Dio, nello spazio di una vita, ci rende capaci di osservare Lui eternamente, in tutto. Ecco il lavoro immenso che Dio fa con noi. Noi, che non siamo capaci di fermarci nemmeno un istante con Lui, perché all'inizio non siamo capaci nemmeno di fermarci un istante con Lui, nello spazio di 60-70 anni così, capisci? Lui forma in noi la capacità di restare con Lui per sempre, in tutto, se lo ascoltiamo. Quindi si tratta di formazione di una capacità. Perché siamo capaci, capisci, a osservare il cielo, osservare il tempo, a fermarci lì a guardare la campagna? Siamo capaci di fermarci a parlare con una persona? E perché non siamo capaci di fermarci con Dio? Ecco, vedi? È la nostra incapacità. Quindi, diciamo, le persone, gli uomini, il cielo, la natura, questo è latte dato a un bambino, perché, capito, non siamo capaci di fermarci con Dio. Però dobbiamo svegliarci, capito? Fare in fretta a passare, perché certamente questo latte non c'è più, La natura passa, le creature passano, tutto passa. E io non ho capito, adesso con niente. E dovevi capire che quello era cibo, era pane che Dio ti spezzava per farti crescere in fretta nel restare, nel imparare a restare con Lui. Perché la luce viene da Lui, soltanto da Lui, non ti viene dalle piante,
Io pregherò il Padre e Egli vi darà un altro consolatore. Questo io pregherò. Non basta che lui preghi.
Come?
Lui dice io pregherò, ma non basta che lui preghi, perché lui prega il Padre, però io pregherò il Padre e lui, il Padre mi manderà un consolatore.
Ma quello lo dice per me, per indicarmi come la via attraverso cui si arriva a ricevere lo Spirito Santo.
Mi dica
lui, perché lui guarda, lui dice, io guarderò il Padre, siccome lui lo dice a quelli che sono con lui, allora dice io guardo il Padre. Allora quando io sono con una persona, vedo che quella persona guarda una parte, anch'io guardo quella cosa, mi capisci? Ecco, allora è lui che guardando A fa me capace di guardare A, capito? Lui guardando a Dio, capito? Guarda a Dio per me, rende me capace, io non sono ancora, non sono lui, non sono, capito? Però in quanto sono con lui, ecco, vedendo che lui guarda il Padre, anch'io guardo il Padre, è dal Padre che si riceve, hai capito? Infatti ve lo manderò dal Padre. Allora lui guarda il Padre per me, per dare a me la possibilità di ricevere quello che lui riceve, capisci, dal Padre. D'accordo?
Ma il fatto che lo Spirito venendo ci illumina quello che portiamo in noi del Figlio,
certo,
però queste cose di cui non siamo capaci di portarne il peso, in che modo le portiamo in noi?
In quanto l'abbiamo creduto. Nella misura in cui tu hai creduto alle parole di Dio, le hai credute, capito? Quindi le porti in te e desideri conoscerle, hai capito? E credere vuol dire desiderare, no? Non è credere, non è dire, ma io credo, no. Se credi desideri, se non desideri vuol dire che non credi. Sono vernici. Ecco, Dio risponde a questa fede che porti in te, a questo desiderio. Infatti lui dice cercate, troverete, domandate, vi sarà dato, desiderate, otterrete, mi capisci? Ecco, perché viene dato soltanto a coloro che chiedono, cioè a coloro che interrogano. La fede ti fa interrogare. Ecco, allora se tu interroghi, Dio ti promette, ecco la condizione essenziale. Allora se tu interroghi è perché hai in te le parole del figlio, so, è Dio che parlando a te forma in te l'interrogazione, forma in te il desiderio di capire. Capito? Questo desiderio di capire ti porterà, hai capito, alla luce, se tu lo porti in te. Allora lo spirito venendo illumina proprio quello che tu porti in te, hai capito? Siamo?
Dice prenderà del mio e ve lo annuncerà, però non è Gesù che il verbo che trasmette a noi la parola di Dio, lo spirito si illumina, ce la fa capire, prenderà del mio e ve lo annuncerà,
ve lo farà ricordare e ve lo farà capire, perché lo Spirito Santo, come il figlio non fa nulla da sé, così lo Spirito Santo non fa nulla da sé, mi spiego? Perché l'iniziativa è sempre del Padre, e sia il Figlio che lo Spirito Santo sono giustificati nel Padre. Allora il Figlio non fa nulla, mi spiego, da sé che non lo veda nel Padre. Lo Spirito Santo non fa nulla che non lo veda nel Padre e nel Figlio. Allora, per questo dico così, che lo Spirito Santo illumina, ci fa ricordare, illumina soltanto quello che noi abbiamo del Figlio in noi. Quindi quello che noi abbiamo creduto, capito? Quello che in noi si è formato come desiderio di capire. E come si forma il desiderio di capire? È soltanto se io ho ascoltato le parole del Figlio. Quindi se ho ascoltato le parole del Figlio le porto in me, e quando io porto in me una parola, di chissà cosa vuol dire questa parola che porto in me, ecco l'interrogazione. Lo Spirito Santo venendo mi fa capire. È lui che, capito, che fa ricordare e fa capire tutte le cose del Figlio.
Consolatore.
Credo. La luce quando ti arriva ti dà gioia, no? Lo Spirito Santo è luce, è verità, quindi consolatore perché ti dà gioia. Per noi la tristezza sta nella notte, nelle tenebre, nel non capire niente, nel non sapere a cosa serve la nostra vita. Quella è la tristezza fondamentale di tutti gli uomini. Lo Spirito Santo è luce, ti illumina, ti fa capire. E quella è gioia. È una pienezza di gioia anche di questo Signore. Che resterà sempre con voi, perché non sempre tu puoi avere il Cristo, Capito? Invece la luce, la verità, quella non va più via, resta eternamente.
Sì, però questa luce, questa verità non comprende il Cristo, no? Quindi anche il Cristo c'è sempre, sapete dove.
Il Cristo ha detto non sempre avrete me. Okay. Invece lo Spirito di verità sarà con voi per sempre. Perché se il Cristo non se ne va, non può venire in noi lo Spirito di verità. Okay. Poi lo troveremo come Spirito di verità, perché lo Spirito di verità non è altro che il Padre e il Figlio. Lo Spirito di verità è la presenza del Padre e del Figlio. Lo spirito della presenza è il Padre del Figlio, mi capisci? Presenza, quindi noi verremo, faremo abitazione, e quella, capito? È lo spirito di verità, e questa abitazione, che è conoscenza, non è un atto magico, non viene attraverso un atto magico lo Spirito Santo, lo Spirito di verità. Lo Spirito di verità è conoscenza, capito? Che non dobbiamo illuderci, io vado là e dicevo lo spirito di verità, no, tu vai là, tu conosci lo spirito, ti illudi, il sentimento quello. Capito? Canti magari per un giorno, poi dopo il giorno, secondo giorno che prima. E conoscenza.
Quindi questa parte del Vangelo mi richiama, no, a questa necessità di a questo che Gesù ci insegna, di guardare a per vedere.
Per ricevere.
Si capisce?
Capisco. Perché se non guardi non ricevi niente.
Mi chiedevo, no, se questo vedere dà, cioè se può essere, come si dice, cioè una realtà di fede, no? Se c'è differenza. No?
Fin tanto che guardi A, fin tanto che guardi A è una realtà di fede. Fin tanto che guardi A, sei nella fede. Mi capisci?
Se guardo da, no.
Guardando da invece no, c'è ancora un guardare da che è per fede, mi spiego, ma il vero guardare quello che ti dà lo Spirito Santo, capisci, che è conoscenza, e guardare da ciò che Dio è, e la conoscenza non è più fede. La fede tende a farti conoscere.
Ci sono due guardare là, uno per fede, uno
sì, c'è un primo guardare là, quello che dico sovente, capisci? Tu guardi stai pensando a Dio creatore, sì. Mi capisci, certamente ti rendi conto, ecco, ti rendi conto che lui è il principio di tutte le cose, qui siamo nella fede, Dio creatore, principio di tutte le cose, fede, capito? Lì scopri che non sei tu che pensi a Dio, ma è Dio che pensa a te, mi capisci? Ora, questa novità è atto di fede, viene dalla fede. Perché fede? Perché tu credi che Dio sia il creatore di tutte le cose. Perché credi che Dio sia il creatore di tutte le cose? Ma perché sono tutte le cose, che non le fate tu. Mi capisci? Questo è il rapporto di fede. Fintanto che tu conosci Dio, perché esiste la creazione, perché esisti tu, mi capisci? Però quella è fede, non è vera conoscenza. La vera conoscenza non è io conosco il tale perché fa quelle cose. Quello non è vera conoscenza. Fino a che noi conosciamo un essere per le cose che fa, quello non è vera conoscenza. La vera conoscenza è conoscere ciò che uno è in sé, non per gli effetti che opera. Mi capisci?
Sì, cioè mi accorgo, no, che anche provato, no, questo guardare là, no, in tutte le cose, però mi accorgo, come dire, cioè rimane quello, cioè non mi dà niente di Dio.
Ma se non ti dà niente di Dio, capire che non sei tu che pensi a Dio, ma è Dio che sta pensando a te. Che non sei tu che preghi, ma che è Dio che, capisci,
sì,
ti viene a visitare. Se
morto,
tu
però...
non capisci che quello è qualcosa che Dio ti dà, allora hai capito proprio niente.
No, io mi accorgo che già è una dimensione grossa, no? Cioè, come
perché dice allora che non mi dà niente?
Ma non mi dà niente, nel
senso. Ma è capire che non sei tu che pensi a Dio, ma che è Dio che si fa pensare a te, che parla con te, quello non ti dà niente. Se ti metti a correre.
Io ho provato in tutte le azioni che faccio, no?
Ma non farle le azioni, non fare niente.
Io faccio se dormo, se no.
Ma non fare niente. Perché figlio di Dio. Ma tu sei tu che facendo perdi contatto con Dio. Comprendi? Il figlio non fa niente. Noi facciamo tutto. Senza vedere Dio che fa.
Ma faccio un altro esempio, nel mio essere qua adesso, no? Io posso vederlo da Dio. Nel senso che se faccio questo collegamento per fede, io vedo da Dio il mio
Dio sangue. Allora dirai, allora Dio mi ha fatto venire qui. Dio,
sì,
non sei tu che sei venuta,
sì,
qui,
Dio
è Dio che ti ha fatto venire qui, se guardi da Dio,
sì.
Mi capisci? E quello ti dice niente? Quella è la verità, è Dio che in realtà ti ha fatto venire qui. E mica il mio naso che ti ha fatto venire qui. Stai pure tranquilla, hai capito? È Dio che ti ha fatto venire
sì,
qui.
Però si parla che
allora vedi che tu, qui
c'è
una verità, eh?
Si dice che questa verità è gioia, che la verità è gioia, è pienezza. No.
Ti capisci?
Cioè, io ci credo che è vero che è Dio che mi ha fatto venire qua, no? Quindi Dio che mi muove a
capire, capire che è Dio. Capire che Dio che ti muove, non sei tu che ti muovi, mi capisci? Però non soltanto una sorgente di grande gioia, perché tu ti senti pensata. E quando ti senti pensata da uno, tu canti da mattina a sera. Perché tu non canti? Perché ti senti lontana. E già, perché non canti? Hai capito? Perché tu non canti? Perché non ti senti pensata da nessuno. Tu hai bisogno di essere pensata da qualcuno. Hai bisogno di essere amato. Mi capisci? Scoprire che Dio ti pensa e scoprire che Dio ti ama. Hai capito? È lì che incominci a cantare. Hai capito? Ma tu non arriverai mai, fino a che dici, ma io faccio questo e dico è Dio che me lo fa fare. Stai fresca. Lì assolutamente no, perché hai capito? Quella è un'etichetta. No, deve essere mossa da Dio, mi capisci? Ora, perché Dio, se tu lo pensi, ti convinci che lui è il principio di tutte le cose, che lui è il creatore di tutte le cose, quindi che lui in realtà è quello che ti muove. Ma se gli hai fatto capire quello, adesso stai attenta a non fare niente di tua iniziativa. Impara a vivere nell'iniziativa di Dio, a lasciarti muovere soltanto da Dio. Mi capisci? Perché attenti tu perdi, eh? È logico, allora dire, sono sempre alla stessa distanza. Già, sì, sempre alla stessa distanza. Hai capito? Pinucci.
Sì, ma posso pensare a questi versetti qui all'argomento della domenica di Festival di Pannicella, no? Il respiro dell'anima. Entrerà e uscirà, no? Che il pastore ci conduce lì, in quei pascoli dove. Cioè, in questo giorno che Dio ci darà lo Spirito Santo, conosceremo Dio per quello che lui è in sé. Ecco, entrerà nella vita,
no,
intima.
Ti dico di più, è soltanto conoscendo quello che Dio in sé che tu ricevi lo Spirito Santo. perché lo spirito della presenza è una conseguenza della conoscenza. La presenza è una conseguenza della conoscenza, mi capisci?
Sì, sì, sì.
Poi dopo il
problema
della
conoscenza. Ecco, allora solo conoscendo ciò che Dio è in sé, entrando in questa intimità della Trinità, allora possiamo uscire, cioè vedere la verità intera, vedere le
perché
opere della Trinità.
Non sei tu che esci, è Dio, perché tu, contemplando Dio, Dio stesso ti conduce a pensare a tutte le cose che Lui ha fatto per te, mi capisci? Per formare te capace di guardare Lui, hai capito? Ecco, allora, ma è sempre Lui che ti conduce, tu non ti muovi mica più.
Quindi è un entrare e un uscire per modo di dire, perché si resta
no,
sempre in
te. No, entrare e uscire perché vero, c'è la conoscenza di quello che Dio è in sé, e c'è la conoscenza di quello che Dio ha fatto per me e fa e capire in me. E ora, il mio io, ecco, punto.
Fuori di sé.
Ecco, capisco. Siamo
sì. Ma la condizione, certo, noi non possiamo, è evidente che ciò fa capire, che non possiamo capire le opere di Dio, ciò che Dio fa, ha fatto e sta facendo e che farà, se non conosciamo Dio.
Ah, beh, allora.
Perché la persona se tu non conosci, che mi rivela le sue intenzioni.
Se tu non conosci una persona, capisci? Tu puoi assistere a tutte le cose che fa quella persona, non capisci niente di quello che
posso
fa.
Posso proiettare tutte le mie intenzioni.
Ah, però sei tu che proietti,
però
allora ti senti sempre lontana, perché sono io che penso, è finito. È finito.
Invece solo è la persona che mi rivela quello
certo.
Che lei fa,
certo.
Mi rivela la sua intenzione.
Certo.
E allora lì mi convince.
Certo.
E lì mi unisce.
Certo, perché convincere vuol dire convincere, mica, cioè legarti assieme, è Lui che ti lega assieme, perché Lui è Lui che ti convince, mi capisci?
Lo Spirito Santo è Spirito di presenza.
Del Padre e del Figlio.
Spirito della presenza, quello dobbiamo conoscere dopo abbiamo lo Spirito di presenza.
Sì, Signore.
Ma eppure si è detto che Lui ti conduce a conoscere la verità tutta in cielo.
Capisci?
Ma prima devo conoscere
con lo Spirito di verità che conosce
il figlio e poi dopo
cioè se tu ascolti il figlio ti parla del padre e ti conduce dal padre perché poi dopo dal padre ti manderà lo Spirito Santo dal padre lui te lo manderà lo Spirito Santo, mi capisci?
Non continua ad
arrivare al padre perché se tu non arrivi al padre sia non conosci nemmeno il figlio perché quando il padre conosce il figlio e sia che tu non puoi ricevere lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo viene dal padre.
La conoscenza della verità tutta intera è questa conoscenza del padre del figlio assieme
e di tutte le opere
della presenza perché è la presenza perché fin tanto che tu non arrivi alla presenza è la presenza noi viviamo di presenza
sì.
Nella presenza ci spariamo un colpo esatto. Noi viviamo di presenza la presenza di Dio ti libera da tutte le altre presenze. Hai capito?
Sì.
Qui la grande liberazione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, fino a conoscere lo Spirito Santo, tu puoi anche conoscere Dio, non arrivi però alla presenza. Hai capito?
E
allora ci sono altre presenze, capisci, che ti condizionano.
Anche se ho la conoscenza di Dio, ci sono ancora le altre presenze.
Si capisce. Invece è lo Spirito Santo, che è lo Spirito della presenza del Padre e del Figlio, quella presenza lì, hai capito? Assorbe talmente tutte le altre presenze che tu sei completa libera. D'accordo? Per quello si chiama lo Spirito di libertà. La vera liberazione,
la verità ci farà libera.
La verità ci farà libera. Ma è la verità?
Come si mette il tu di Dio?
No, abbiamo detto Domenico, il tu, quel rapporto in cui uno è tutto sottomesso all'altro, tutto assorbito dall'altro. Quindi il tu, anzi direi il tu, è il vero linguaggio che c'è in Dio, è solo in Dio. I nostri tu sono un po' fasulli, mi spiego, non sono veri tu. Noi con il forse siamo sempre lei, perché siamo sempre strani. Invece l'autenticità, cioè dove c'è la piena conoscenza, dice il tu, ma quello è davanti a Dio. Attraverso Dio noi abbiamo la possibilità allora di questo tu con tutte le creature, perché attraverso Dio c'è... Salute. Due minuti di silenzio.
Cercare Dio, cogliere il suo pensiero e renderci disponibili alla sua luce.
Bruno quanto? 15. Terrestre, nel suo conflitto, una donna, tra il serpente e la donna, ti inciderà quel cane e tu. È di lì, da questo conflitto che è stato risolto. Per cui non si pensi. Franca.
Questo che Dio è la realtà in cui noi ci viviamo, ci muoviamo ed esistiamo.
Certo.
E si può dire allora che questo è già il pascolo, però noi non lo sappiamo quando lo Spirito Santo verrà. Ci
tutto è pascolo, il guaio è che noi non lo vediamo. Noi siamo immersi nel pascolo di Dio, ma non li vediamo. Moriamo di fame, con i magazzini pieni di pane.
E lo Spirito Santo ci farà prendere consapevolezza di quello che è già.
Marisa, quanti?
Due.
Pronto.
Restare nell'inizio.
Sì. Franco?
Due? No. Tutto il pensiero.
Eh?
Sì.
Sì, restare nell'iniziativa di Dio.
Scusa. Quello che già non ha fatto dire con le dita, non era preciso.
Sì.
Che Gesù Cristo è la pietra scartata dai costruttori che diventa attestata da Dio. E non c'è nessun altro nome sotto il cielo nel quale stabilite come siamo.
Certo. Domenico?
E lui che muove in noi volere fare.
Certo. Uno? Che pensiero?
Dio ci pensa.
Dio ci pensa. Siamo noi che non ci pensiamo.
Non
difetto nostro, difetto non è da parte di Dio, il difetto è nostro, noi siamo pensati, noi siamo esistiamo proprio perché siamo un pensato di Dio. Maria quanti?
Tre. Dio mi ha dato la vita per conoscerlo, non devo sprecarla.
Non devo non sprecarla.
Tutto la
resta.
Ma se nella conoscenza non c'è ancora la presenza dello Spirito Santo.
Sì.
E allora come si fa se la conoscenza ci renderà libera? Finché non abbiamo
tanto. Ma conoscere la verità è lo Spirito Santo. La
conoscere
la verità è lo Spirito Santo.
Ce l'ho. Se mi amate osserverete le mie parole, dice Gesù.
E poi? Ah, basta.
Questo osservare, cosa vuol dire? Osservare le mie parole.
Osservare vuol dire mettersi la mente, applicare la mente per cercare di capire. Chi osserva fa attenzione per cercare di capire. Chi non pone mente perde le parole, i demoni le porta via, d'accordo?
Sì.
Prego, Silvana qua. No.
Tutto concorre al bene di coloro che cercano Dio o che ci ha creato qualcosa.
Io più. Uno? Basta? Pronto. Tuo pensiero?
Sono molto confusa.
Va bene. Anche quello è un pensiero, confusione. Cinque.
La vera conoscenza di Dio sia quando si conosce ciò che Dio è in sé.
Sì, capisco. Teresa?
Non fermarsi, non accontentarci di costruirli e alzare monumenti.
Oh,
però è già stato un passo che
porca il passo un monumento poi molto mai insieme poi non tu mai insieme
Paolo è partito di lì quindi certo, già certo, il Signore certo, che aveva fatto costruire il monumento era già qualcosa anche Davide,
guai a voi che costruite monumenti sì Signore guai a voi che costruite monumenti
però anche Davide voleva costruire la casa, casa al Signore
certo. Certo,
no?
Certo.
Poi il Signore dirà non sei tu che costruisci la casa a me, sono io che te la costruisco a te.
Certo.
Però intanto l'intenzione era buona e certo. È partito di lì.
Ma tu parli dei monumenti a tutti gli dèi o solo a.
No, a Dio ignoto. Lei ha costruito un monumento.
Ha fatto un mucchio di altri.
Ma bene, va bene. Margherita quanti?
Due.
E anni.
Non lo conosceva, però sapeva che esisteva.
Ma Dio è colui che nessuno può ignorare, nessuno. Ho
capito che c'era.
Anzi, noi cerchiamo Dio in tutto, e tutti i nostri errori è quello. Che noi cerchiamo Dio. Tutti gli uomini cercano Dio, anche quelli che vanno a vedere la partita di football cercano Dio. Stai pure tranquilla, tutti quanti sbagliano, perché cercano Dio nel football. E Dio non può essere nel football, quindi tutto lì. Inutile.
Che meraviglioso.
Cos'è ma? No, del pensiero. No, apri il foglietto e non c'è il pensiero. Va bene. Ma non siamo noi che la realizziamo, eh? Non possiamo realizzare per niente. Ti realizza. Dobbiamo, no, dobbiamo capire una cosa, eh? La realizzazione, anche le stesse parole si realizzano, quindi si capiscono, no? Soltanto da Dio. È Dio che realizza, perché è Dio il creatore. Quindi è Dio, sapere che è Dio che realizza, quindi guardare molto Dio perché Dio realizza in me lo spirito. Ecco, d'accordo? Ecco, Pinuccia.
Sì, è meraviglioso questo che ci viene detto, che Dio ha stabilito ogni cosa affinché noi lo cercassimo e lo trovassimo.
Guarda, sì. Tu devi uscire stasera soltanto con questo pensiero qui, nient'altro. Dovete che tutto il resto, ma soltanto col pensiero lì. Dio ha creato tutte le cose. E ancora oggi, perché Dio il creatore non è stato, è ancora oggi il creatore, è vero, di tutte le cose, perché noi le cerchiamo, non le conosciamo. Basta col pensiero lì, bisogna convincersi di questo. D'accordo? Basta. Arrivederci. Prego.
Grazie.
Ciao, arrivederci. Grazie. Grazie. Maria.
Grazie. Maria ce l'hai, questo dipende da te.
Ciao, con te. Ciao, con te. Qual è il fine della vita? Perché esiste? Perché Dio fa così?
Dove dare l'espressione del cuore?
Quindi non deve fare così. Una cosa sola.
Io faccio molto.
D'accordo.
Tu stai stato attenta, è vero, ai passi che io ti dico giorno per giorno. Stai stato attenta, Dio parla con noi tutto il cuore, tutti i giorni. Noi, anche se non capiamo, dico Signore, io non capisco niente, però so che ti ho detto, so che sei tutto fare. Perché non sono io il creatore, non sono io il creatore sei tu. Quindi tutte le cose, in quanto mi capitano, però sono volute da te. Aiutami a capire il significato di tutte le cose che mi fai dire. Ma già il fatto di sapere che c'è un significato, anche se non lo capisco ancora, già questo mi spiego, mi sostiene nella vita. No? Perché io non so magari il significato delle cose, però so che il significato c'è. Non c'è niente che sia senza significato, anche le cose più banali, mi spiego, non sono senza significato. Qui tutto è carico di significato, non accade nulla senza significato. Quindi il fatto di sapere che un significato c'è e che un giorno, mi spiego, il tempo andrà a conoscere, già quello mi sostiene. Mi evita, mi spiego, di girare a vuoto. Va bene. Prego, vedi, eh? Ciao, buonasera, prego.